Do il buongiorno e il bentrovato al direttore generale di Fondazione Poliambulanza, Alessandro Triboldi. Buongiorno, grazie per essere qui stamattina.
Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità.
Allora, gli argomenti da trattare sono tanti, però la prima cosa che volevo dirti, caro direttore, è che nel corso di questi due mesi ho visto una interconnessione tra sanità privata e sanità pubblica che mi è molto piaciuta. Per essere molto chiara, sto per farti un complimento e per dirti che mi è molto piaciuto l'atteggiamento di Poliambulanza, che subito si è messa al servizio. Com'è cambiato l'ospedale nel corso degli ultimi due mesi?
È bene a sottolineare il motivo che è stato un fattore chiave, un fattore diciamo vincente per i servizi che sono stati erogati dagli ospedali del territorio bresciano, e questa essere in stretto contatto e avere avuto anche dei punti di confronto e reciproca disponibilità, e ha consentito davvero di in crisi più del dovuto ciascuna singola struttura, e questo ha funzionato benissimo.
Ti chiedevo anche come è cambiata la faccia della struttura ospedaliera in questi due mesi.
Gli ospedali sono cambiati di pari passo anche con il cambiamento della percezione dell'idea di un ospedale che hanno i pazienti. Cioè, l'ospedale era, prima di questa epidemia, era considerato un luogo sicuro, un luogo da sfruttare forse anche in maniera ridondante rispetto alle proprie esigenze di salute, con i problemi di opulenza che questo trascinava, e invece questa epidemia ci ha riportato, voglio dire, a uno stato non solo di essenzialità rispetto appunto ai bisogni di cura, ma addirittura di trascuratezza. Quindi l'epidemia ha letteralmente invaso tutti gli ospedali e non c'erano altri sistemi oggettivamente per poterla fronteggiare. Sono arrivati i pazienti, e i pazienti più gravi avevano bisogno di ricovero e molti di questi dovevano essere ventilati. Questo lo si può fare solo in una struttura ospedaliera. I pazienti invece con minor sintomi venivano rimandati a casa, e questo ci è stato confermato anche esperti in epidemie che abbiamo consultato proprio negli ultimi giorni per avere anche qualche dritta su come organizzarci per ripartire. Però il fatto di tenere il più possibile in sicurezza tutti, sto parlando quindi degli operatori sanitari e anche dei pazienti che dovevano comunque accedere per urgenza e emergenza all'ospedale, anche se non affetti da Covid o comunque apparentemente non affetti da Covid. Questo ha fatto sì che si sono rotti tanti schemi, tanti paradigmi. Quindi, giusto per dare un esempio tangibile, l'ospedale riaprirà senza che ci siano più i reparti come sono chiamati tradizionalmente. Non c'è più la chirurgia generale, non c'è più l'ortopedia, non c'è più la neurologia, ma c'è un'area chirurgica. Non c'è più la medicina, non c'è più lo spazio fisico, sto parlando, perché le specialità continueranno,
certo,
ma è lo spazio fisico che viene meno. Quindi siamo abituati a entrare in ospedale e sapere che bisogna andare in medicina 1 per trovare un paziente, per trovare un parente ricoverato, e questo si parlerà invece di secondo piano o all'ovest, ecco.
Tutto chiaro.
Questa flessibilità è dettata dal fatto di essere estremamente resiliente rispetto all'emergenza che potrebbe anche conoscere, speriamo tutti di no, ma comunque un riparo.
È un tema che stiamo trattando stamattina in modo significativo, prendendolo da più punti di vista. Quello che è vero è che continueremo a convivere con questo virus, e che una fase 2 bisognerà domani, dopodomani, tra 10 giorni, tra 20 giorni affrontarla, e quindi evidentemente la struttura ospedaliera entrerà anche in questa logica. Da giovedì invece partono gli esami sierologici. La Lombardia ha scelto gli ospedali bresciani per questa prima sperimentazione e si parte con medici e operatori sanitari. In Poliambulanza come vi organizzate?
In Poliambulanza abbiamo chiesto l'autorizzazione all'esecuzione di questi esami perché abbiamo provveduto all'acquisto delle apparecchiature che ci servivano per processarli in misura adeguata, e nel momento in cui Regione Lombardia sbloccherà, evidentemente siamo completamente operativi. Il tema ha avuto un suo, diciamo, preambolo al nostro interno, perché siamo riusciti, leggendo un attimo quali potevano essere le attese e le aspettative, soprattutto i nostri dipendenti, attraverso il lancio di una sperimentazione e quindi diciamo lecita nell'ambito delle regole che regolano il sistema sanitario.
Siete partiti prima di fatto.
Abbiamo fatto questo su base volontaria, utilizzando fondi nostri, non fondi pubblici, ma abbiamo dato la possibilità ai dipendenti di venire a leggere qual era la loro situazione e qual è stato il loro rapporto, se mai sono stati attraversati dal virus oppure no. Ecco, con tutte le cautele del caso, perché quando si fanno delle sperimentazioni, mi insegnano i miei medici e gli infettivologi che hanno fatto da consulenza su questo progetto, bisogna evidentemente arrivare in fondo e non dare peso al risultato, perché comunque noi partiamo da un presupposto, che è quello che siamo tutti positivi e dobbiamo quindi di conseguenza comportarci per proteggere gli altri, che anche questo è stato un cambio di paradigma di questa crisi, nel senso che se noi andiamo a fine gennaio, ai primi di gennaio, ai primi di febbraio, quindi non tantissimo tempo fa, ma comunque pensavamo di poter essere noi infettati da qualcuno, che magari perché era stato in un viaggio in Cina oppure perché era semplicemente cinese, no? Cosa ovviamente che non aveva nessuna razio.
Certo, la realtà, però, ci ha insegnato altro.
Però allora invece adesso cominciamo a ragionare che ciascuno di noi può essere contagioso e quindi, nel rispetto delle persone che può incrociare eccetera, deve mantenere, tanto deve starsene a casa, poi deve mantenere le distanze, usare i dispositivi di protezione a seconda dei casi, in modo che comunque questo sia un forte messaggio di limitare il contagio. Quindi torno al discorso degli esiti dei test sierologici, perché ho letto sui giornali che ci sono c'è forte richiesta e voglia di conoscenza, però appunto con questo virus bisogna anche andare di pari passo con quelle che sono certezze, che purtroppo oggi non possiamo dire di avere. E quindi sono informazioni che rischiano, se mal interpretate, di essere addirittura fuorvianti.
Questo è assolutamente vero. A proposito di questo, tutta la partita, la confusa partita dei tamponi, mi piacerebbe, direttore, che tu mi dicessi la tua in merito.
Allora, parto da un concetto che le risorse sono limitate, perché in un ambito di risorse illimitate andava fatto il tampone a ciascuno dei 9 milioni e mezzo di lombardi, ma questo è oggettivamente impossibile, perché comunque anche riservando i tamponi
anche persone, praticamente era un po' difficilino,
sì, sì, per carità, però si organizza, no? Cioè ci metti più tempo ma ci arrivi. Il tema è che se non hai i reagenti rischi di fare il tampone alle persone per le quali è assolutamente inutile, e invece non lo riesci a fare nei tempi auspicati nelle persone che per esempio ti arrivano in emergenza in un pronto soccorso e devi sapere se metterli in sala operatoria, in una sala diciamo verde oppure in una sala rossa, perché appunto ospita potenziali, cioè pazienti contagiati. Quindi il concetto è, facendo i conti con la scarsità di risorse, è stato assai utile che la regia unica di Regione Lombardia desse delle precise disposizioni in quali casi vanno fatti, e noi ci siamo evidentemente a questo attenuti, e questo ha fatto sì che non fossero mai venute meno le disponibilità e di tamponi e di reagenti, almeno fino adesso. Quindi, e più si va avanti, più si può anche ragionare in termini di pianificazione.
Grazie per la chiarezza, direttore. Un'ultima domanda che parte da una mia considerazione, cioè il fatto che ancora una volta i bresciani hanno dimostrato la capacità di fare rete, la grande creatività unita alla concretezza, si è visto con sperimentazioni di progetti di mascherine, di respiratori, eccetera. E ogni bresciano ha fatto la propria parte anche per una raccolta fondi, l'hashtag Aiutiamo Brescia con Fondazione Comunità Bresciana e il Giornale di Brescia, che ha dato esiti che in Italia non si sono registrati altrove.
Ah, questo è stato fantastico, sia in termini di risposta, quindi per entità, perché oltre 16 milioni e 3 mi pare aver letto stamattina.
Sì, 16 milioni 303.618, così proprio il dato aggiornatissimo.
Ed è una cifra fantastica. Devo dire che è stato un fattore chiave di successo per il territorio bresciano, questo, perché è stata anche costituita si è fatto sistema fra tutti i presidi. Io evidentemente sono interessato a quegli ospedalieri, quindi cito quelli, però non c'era distinzione fra pubblico e privato, si sono messe sul piatto le esigenze e con i soldi si è data concreta risposta a dove c'era scarsità di materiali, e sto parlando dei dispositivi di protezione, sto parlando di farmaci, sto parlando dei respiratori, sono stati realizzati i letti aggiuntivi di terapia intensiva col contributo di questa raccolta fondi, tutte situazioni che hanno permesso di che nessun ospedale restasse sprovvisto. Eravamo cortissimi di scorte su tutto, però appunto avendo fatto questa operazione di sistema, tra l'altro questo lo dico con tanto orgoglio, ma gli aspetti logistici sono stati curati prevalentemente da Poliambulanza, perché abbiamo un settore logistico e un settore acquisti che funzionano bene e si sono messi a disposizione. Questo è stato il fattore davvero determinante. Quindi quando noi si legge che su altre zone abbiamo visto anche fotografie di mezzi di fortuna recuperati, cioè qui insomma questa cosa qui abbiamo vissuta con estrema ansia, però posso garantire che c'erano le mascherine per il giorno successivo, però siamo sempre riusciti, e non per la settimana successiva, ma siamo sempre riusciti a farle arrivare dove servivano e con le priorità che erano sul residuo scorte che era per ciascun ospedale.
Allora, caro direttore, non so quanto ti farà piacere l'ultima domanda, ma vorrei chiederti a livello personale che cosa sono stati per te questi due mesi, che cosa ti lasciano, cosa ti lasceranno in prospettiva.
Bisogna sempre ragionare in positivo, questa è un po' la mia impostazione, per cui devo dire molto sinceramente che nessuno si sarebbe mai augurato di vivere questa esperienza, però quello che è stato messo in campo ha un valore, perché sappiamo di aver fatto del nostro meglio, sappiamo di aver salvato tante vite umane e sappiamo anche che il gruppo di Poliambulanza si è trovato forte e coeso, sicuramente con motivazioni più forti e più stabili rispetto a quelli che c'erano prima di questa crisi.
Grazie per la tua risposta. Ringrazio il direttore generale di Fondazione Poliambulanza, Alessandro Triboldi, per essere stato qui con noi nel magazine. A te e naturalmente a tutta la struttura Buon Lavoro, che è una struttura fatta di singoli uomini e donne che non hanno arretrato di un passo, e quindi avete tutta la nostra gratitudine. Grazie di cuore, a presto.
Grazie. Grazie. Grazie, buona giornata.